Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita ci sono domande che non hanno risposte facili. Ho visto varie famiglie, noi tre conosciamo una famiglia in America, e dove ero ormai 2 anni fa, che una famiglia, il papà ha deciso che non voleva più stare con la famiglia, 3 bambini. Cioè, quello che uno direbbe è un ottimo, bellissimo matrimonio, una bellissima famiglia. Un padre molto coinvolto con la vita dei suoi figli, sai, un padre molto coinvolto, una famiglia legata. E un giorno arriva a casa dicendo: non voglio più il nostro matrimonio. Fatto la valigia, se n'è andato. Allora, i bambini, questa notizia dalle nuvole, di quello che si capisce, non è che c'erano litigi tutto, anzi, avevano un bellissimo matrimonio, siamo stati con loro, vedendo un matrimonio bello. E chiaramente posso immaginare che i bambini: mamma, perché? Perché papà voleva andare via? E non c'era una risposta facile. Ci sono cose che sembrano di andare contro la ragione. Se ci pensiamo, e non sempre pensiamo, la domanda più difficile è: perché la croce? Cioè, pensate a quello che è la croce. Gesù Cristo è Dio. Nella Trinità è figlio del Padre. È venuto come uomo, diventato uomo, incarnato, vivendo senza smettere di essere Dio. Meritava? Cosa meritava? Trovate Giovanni, l'Evangelo di Giovanni. Evangelo secondo Giovanni, capitolo 1, leggo i primi 13 versetti, o anche 14, e voglio notare chi è Cristo e cosa merita. Cosa merita da noi? Evangelo secondo Giovanni, capitolo 1, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la luce vera, che illumini ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né la volontà di uomini, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come dall'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Gesù è Dio. Gesù ha creato tutto quello che tu hai. Hai ricevuto da Gesù Cristo. Tutto. Gesù è la vita. La tua vita viene da Gesù, non appartiene a te. Chi pensi, ma è la mia vita, o i miei diritti, le mie scelte, sta rubando da Dio. Gesù è la luce, quindi merita adorazione e ubbidienza in tutto, è venuto in casa sua, suo mondo, e non è stato accolto come Dio. Non è stato adorato. Gli uomini lo hanno crocifisso. E noi abbiamo peccato contro di lui. Andando avanti in Giovanni, scopriamo che Gesù è andato alla croce di sua libera volontà. La vita di Gesù non è stata tolta. Piuttosto Gesù è andato alla croce per dare la sua vita, per poter salvare le persone. Noi conosciamo bene Giovanni 10, vi leggo io, 17. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Allora, Gesù è andato alla croce volontariamente. Infatti, quando Gesù è stato arrestato, leggiamo in Matteo, ed ecco, uno di quelli che era con Gesù, stese la mano, quando le guardie stavano per prendere Gesù, trasse fuori la sua spada e percorse il servo del sommo sacerdote, recedendogli un orecchio. Allora Gesù gli disse, questo era Pietro, ma qui non è scritto, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno alla spada. Pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio, perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempierebbe le scritture, le quali dicono che deve avvenire così? Gesù aveva un appuntamento con la croce e è andato volontariamente. Allora, quello che era successo quando era sulla croce è che il Padre ha versato la sua ira su Cristo come punizione per i peccati di tutti coloro che Dio avrebbe salvato. Era profetizzato così da secoli. Isaia, più di 600 anni prima, aveva scritto 53:6, anche altri versetti in quel capitolo. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. Questo è il nostro peccato. Tu puoi essere un buon padre, una buona mamma e seguire la tua via. Tu vivi il tuo rapporto come vuoi tu. Ma sei morale, ti dedichi alla famiglia, fai tante cose, ma nel modo che vuoi tu, è la propria via. L'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Secondo Corinzi 5:21 dice, poiché Dio, Egli, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Uno scambio divino. 1 Pietro 2:21-24 dice, a questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato, e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, e per le sue verdure siete stati guariti. Siamo stati salvati per il sacrificio di Gesù. Per le sue verdure siete stati guariti. Quindi quando Gesù era sulla croce, Dio Padre versò su di lui la sua ira, che doveva cadere su di noi per tutta l'eternità. Gesù nel giardino, come ho letto alcuni minuti fa, diceva, l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andato un poco avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se possibile allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. È importante pensare alla croce. Non c'è persona, se non un piccolo, in questa stanza che non sa tutti i dettagli. Se dovessi impegnarci a ricordare, sa tutto. ha letto tutto, sa tutto. Ma sapere e meditare e riconoscere sono due cose diverse. Sappiamo della croce, ma ci pensiamo, Gesù sulla croce gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è possibile per noi di comprendere la profondità delle sofferenze di Cristo. Allora, io capisco come uomo limitato, con una comprensione limitata, capisco che Gesù ha sofferto terribilmente nell'anima, oltre che nel corpo, mentre era appeso sulla croce. Capisco che ha fatto questo per provvederci la salvezza. Sì, lo capisco. Ma è molto diverso capire che ha fatto così che capire realmente, afferrare il senso di quello che ha fatto e poi di riconoscere, non intellettualmente, ma di cuore, perché era necessario. Cioè, pensate a Dio. Dio non è un uomo. Dio è onnipotente. 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 Lui dice e la cosa è già in esistenza quando vuole. Dio è onnisciente. La creazione, avete visto tutti i Planet Earth, che uno guarda un po' una panorama non dettagliata di tutta la Terra e si arriva a dire il mondo è incredibile, ma è incredibilissimo, è pieno di tantissime cose. E Dio ha creato, inventato, ideato tutto quanto. Ha messo tutto insieme, non solo tante cose meravigliose in sé, ma il tutto che funziona insieme. Allora non era possibile per Dio di pensare un altro modo di salvare? Cioè non poteva Dio, va bene un uomo no, ma Dio non poteva, genitori, si può concepire di punire con uguale ad un tormento eterno un tuo figlio per salvare un nemico? È concepibile? È concepibile? Tu prendi il tuo figlio e versi il peggio della tua ira su di lui, su di lei? Non poteva Dio creare un altro modo? Perché era necessario proprio la croce? Allora, chi è Dio? Uno degli attributi fondamentali di Dio, oltre alla sua santità, che è fondamentale, è la sua giustizia. Dio è giusto, che vuol dire che Dio fa tutto con giustizia, fa solo quello che è giusto. Non può essere ingiusto perché va contro il suo carattere. Dio è giusto in tutto quello che fa, fa solo il giusto e lo fa sempre. Guardiamo un brano insieme che ci aiuta a capire questo, che serve Genesi 18. Vogliamo vedere un bel po' di questo, quindi trovate Genesi 18, che è quando Dio, probabilmente era Cristo preincarnato in due angeli, è apparso ad Abramo, lì, e dopo, mentre usciva, andava via, portato Abramo con sé, spiegando che avrebbe distrutto Sodoma e Gomorra. Allora, vogliamo prendere il brano nel versetto 16. Dio aveva fatto la visita, Abramo ha fatto fare un pranzo per lui, hanno parlato, adesso quegli uomini, sarebbe Dio, Cristo preincarnato quasi sicuramente, con due angeli, 16. Poi quegli uomini si alzarono di là e volsero gli sguardi verso Sodoma. E Abramo camminava con loro per accomiatarli. E l'Eterno disse, celerò io ad Abramo quello che sto per fare? Poiché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedetti tutte le nazioni della terra. Io infatti l'ho scelto, perché ordini ai suoi figli, e alla sua casa, dopo di lui, di seguire la via dell'Eterno, mettendo in pratica la giustizia e l'equità. perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso. Cosa si nota lì? Di quanto riguarda i discendenti di Abramo. Cosa dovevano fare? Ecco, Dio stava per giudicare Sodoma e Gomorra e rivela questo ad Abramo perché aveva lui un ruolo speciale con la sua discendenza, che era di diventare un popolo che avrebbe seguito la via del Signore mettendo in pratica la giustizia e l'equità. Cioè, doveva essere un popolo santo, un popolo speciale che avrebbe rispecchiato il carattere di Dio nel mondo. Camminando con giustizia ed equità, dovevano camminare come Dio. Quindi il mondo, guardando loro, capisco come Dio. E quello è il vero Dio, perché i nostri dei non sono così santi e giusti ed equi. Vedendo il popolo di Dio, potevano vedere il carattere di Dio. E Dio sta dicendo questo ad Abramo. Allora, visto che Dio è un Dio giusto, odia il peccato. La giustizia di Dio è il contrario del peccato. Dio odia il peccato. E allora dichiara ad Abramo, versetto 20, e l'Eterno disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò per vedere se hanno veramente fatto secondo il grido che è giunto a me. In caso contrario lo saprò. Poi quegli uomini si allontanarono di là e si avviarono verso Sodoma. Ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. Allora Abramo si avvicinò e disse: farai perire il giusto insieme con l'empio? Allora, quando Dio dice che scenderà per vedere, Abramo ha capito che parlava di distruggere. Perché lui, farai perire, ha capito benissimo il senso di scendere per vedere. Perché Dio è onnisciente, sapeva già tutto. Non era per scoprire. Ma la domanda di Abramo, farai perire il giusto insieme con l'empio? La risposta è unica. Un Dio giusto potrebbe fare una cosa ingiusta? No, assolutamente no. Non punirebbe mai il giusto insieme all'ingiusto. Allora Abramo gli fa una richiesta, 24. Ammesso che ci siano 50 giusti nella città, distruggeresti tu il luogo e non lo risparmieresti per amore dei 50 giusti che si trovano nel suo mezzo? Lungi da te il fare tale cosa, far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te, il giudice di tutta la terra, non farà egli giustizia? L'Eterno disse: se trovano la città di Sodoma 50 giusti, io risparmierò l'intero luogo per amore loro. Abramo sa, Dio è giusto, e perciò dichiara: lungi da te fare tale cosa, far morire il giusto con l'empio. Il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? Ma certo! Lui capisce che Dio è giusto e sa che il suo giudizio sarà giusto. Infatti Dio è così giusto che non solo non punirebbe 50 giusti insieme ai colpevoli, ma risparmierebbe i colpevoli a causa di quei 50 giusti. Ma Abramo continua, non leggo, ma dice: ma se ci fossero solo 45? E se ci fossero solo 30? Va bene, anche 30. E se ci fossero anche solo 20? Anche per 30 non distrugge la città. E se ci fossero solo 10? Anche per solo 10 fra le due città, 5 qua, 5 là, quello che sarà, non distruggerà le città. Ma non c'erano 10. Non c'erano 10. E perciò Dio mandò il suo giudizio, ha distrutto completamente quelle due città. Ma non era cattiveria, non era mancanza di amore, non era nulla se non solo giustizia. Dio distrusse quelle città perché Dio è un Dio giusto in tutto quello che fa. Allora, a questo punto bisogna farci una domanda. Esistono 10 uomini giusti per merito loro nel mondo? Esistono 10 uomini giusti nel mondo? No. Se noi consideriamo quello che siamo di natura, quello che siamo in noi stessi, la vera risposta è non ci sono 10 uomini nel mondo che sono veramente giusti per conto loro. Alla luce della santità di Dio, la legge di Dio, che rispecchia la santità di Dio, Romani 3:10, non c'è alcun giusto, neanche uno. Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti siamo peccatori, separati da Dio perché Lui è glorioso e santo e noi siamo peccatori. Di natura non c'è alcun uomo giusto, di natura siamo tutti peccatori. Allora, essendo Dio giusto, devi punire il peccato e noi siamo peccatori. Questo è uno dei motivi per cui è necessaria la croce, cioè come Dio giusto, la croce è l'unico modo che Dio può salvare, perché Lui deve punire il peccato. E così ha provveduto Lui un mezzo di salvare. Ma per capire meglio, o meglio dire, per poter essere salvati, sapete qual è, in un certo senso, il primo passo per poter essere salvato? Hai letto i miei punti? No, nessuno ha letto che ho appena finito. Riconoscerti peccatore. Devi riconoscerti veramente peccatore. Raramente prendiamo tempo di meditare sulla realtà dei nostri peccati. Non riconosciamo che anche il minimo peccato è andare contro la legge del creatore dell'universo. Con il minimo peccato stiamo sfidando il diritto di Dio di regnare su tutta la sua creazione. Voglio dire quello ancora. Con il minimo peccato stiamo sfidando il diritto di Dio di regnare sulla sua creazione, in quanto stiamo rifiutando il suo regno nella nostra vita. Stiamo dicendo: non ti lascio regnare su di me, decido io quello che faccio. E non mi va tutto quello che mi dici tu. Quando noi pecchiamo, stiamo prendendo per noi stessi l'autorità che appartiene solo a Dio. Stiamo dichiarando con il nostro peccato che noi abbiamo l'autorità di decidere come vivere. E facendo così stiamo rifiutando l'autorità di Dio su di noi. Quando noi pecchiamo, orgoglio, rifiuto di arrivare ai miei figli, come Dio dice, rifiuto di essere sottomessa come moglie, rifiuto di essere umile, rifiuto di amare mia moglie come Dio mi comanda, amare qualcosa del mondo. Quando noi pecchiamo, stiamo rifiutando l'autorità di Dio su di noi. Ogni nostro peccato è un disprezzo alla santità di Dio, è un disprezzo alla gloria di Dio, è un disprezzo alla giustizia di Dio. Ogni nostro peccato, per quanto a noi potrebbe sembrare piccolo perché siamo così abituati, è una forma di autotradimento contro il re dell'universo. Conoscete quel termine, autotradimento? Voi ragazzi conoscete quel termine, autotradimento? Chiedete ai genitori. E quando, per esempio, c'è una congiura contro il re, e i suoi servi lo uccidono o cercano di cacciarlo per diventare loro chi regna. Ogni nostro peccato è una forma di autotradimento contro il re dell'universo. Noi siamo colpevoli di autotradimento contro il re dell'universo e dobbiamo riconoscerlo. semmai arriviamo a comprendere la necessità della croce di Gesù Cristo. La Bibbia parla del nostro peccato in vari modi, che ci aiutano a comprendere la necessità della croce che Gesù ha compiuto per noi sulla croce. Nella Bibbia il nostro peccato è chiamato un debito nei confronti di Dio. È anche la causa della nostra inimicizia con Dio ed è anche chiamato una violazione della legge di Dio, che noi diremo un reato contro la legge. Quindi consideriamo questi tre aspetti dei nostri peccati per capire meglio quanto il peccato è terribile. Prima di tutto, il nostro peccato è un debito. Vediamo questo nel Padre nostro, la preghiera, quando Gesù prega: perdonaci i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori. In Matteo 18 c'è la parabola del servo che viene condonato un debito che non potevo pagare e poi lui non vuole perdonare uno che ha un debito con lui. E per questo il padrone lo caccia nel tormento eterno. Ma in che senso i nostri peccati sono debiti? Cioè, sono debiti di non voler vivere come Dio dice, non mi va. Perché è un peccato? È un debito. Allora, riconoscete per primo che Dio è il Signore sovrano sull'universo, è il suo universo, non è il nostro. La sovranità di Dio riguarda la sua autorità. Essendo creatore di tutto, Dio ha autorità su tutto. Tu non hai nulla del tuo, ma questo è mio. No, neanche la tua vita è tuo. Il tuo corpo non è tuo, appartiene a Dio. E quindi, essendo il nostro creatore, è anche vero che noi dipendiamo da Dio per tutto. In Atti 17 Paolo dice ai Atenesi: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo signori del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Dio ci dà tutto, Dio ci ha creato, ci dà cibo, ci dà vita, ci dà fiato e ogni cosa. E perciò noi siamo debitori a Dio, siamo responsabili ad ubbidire a Dio in ogni cosa, e se non ubbidiamo, abbiamo un obbligo di ubbidirli, a causa del fatto che i nostri creatori abbiamo un debito nei suoi confronti. E quindi quando comprendiamo questo, comprendiamo meglio il senso che i nostri peccati ci rendono debitori con Dio. Abbiamo un debito di peccati perché non abbiamo ubbidito in ogni cosa, in ogni momento, come Dio merita. Umanamente parlando, ci sono debiti che uno potrebbe pagare. Uno può avere un mutuo e ogni mese, per 20 anni, 30 anni, paga quel debito. Non è consigliato, ma uno potrebbe comprare una macchina a rate e se tutto va bene, paga ogni mese per 3 anni, 5 anni, paga quel debito. Sono debiti lì che uno riesce di solito a pagare, ma i debiti con Dio? Impossibile pagare. Non si può pagare né a rate né in una volta. È troppo immenso. Dio ci comanda di essere santi, ovvero di camminare in giustizia in ogni campo della vita, in ogni decisione, in modo di rispondere, modo di pensare, modo di sognare, modo di agire, modo di avere autodisciplina. Ci comanda di camminare in giustizia. Questo riguarda non solo le azioni, ma le parole e anche i pensieri del cuore. Dio richiede giustamente un'ubbidienza totale, assoluta e immediata. Richiede una moralità perfetta, pura, in ogni azione, pensiero e rapporto. Quando abbiamo peccato anche una sola volta, non siamo più perfetti. Non è possibile pagare il debito per il nostro peccato. Non è possibile per noi togliere la macchia del peccato. E la nostra macchia è immensa. E poi abbiamo peccato da quando siamo nati. E se Dio dovesse cancellare il peccato finora, il problema è che continuiamo a raggiungere colpa. Quindi siamo colpevoli davanti a Dio, e questo è perché siamo peccatori nel cuore e non possiamo pagare questo debito, è un debito impossibile a pagare. Abbiamo bisogno di qualcuno che paga per noi, che non c'è altra salvezza. Secondo, il peccato crea inimicizia fra noi e Dio. La Bibbia usa proprio la parola inimicizia. È una trasgressione del rapporto personale che dovremmo avere con Dio. Rovina il nostro rapporto con Dio. Quando pecchiamo, anziché comunicare, trasmettere a Dio amore, affetto e devozione al nostro creatore, lo respingiamo quando pecchiamo e dichiariamo la nostra ostilità e inimicizia contro di Lui. Non mi va il ruolo che mi ha dato. Non mi sento di dedicarmi a mia moglie, non mi sento di essere sottomessa a mio marito, non mi sento di essere autodisciplinata, voglio dare spazio alla carne. E mi sto allontanando da Dio. Non solo sto peccando, ma mi sto allontanando da Dio, mettendomi in condizione di essere in inimicizia con Dio. Dio non ha mai manifestato inimicizia verso di noi, cioè non ha mai mancato di mantenere la sua parola con noi, non ha mai mancato di mantenere i suoi patti con gli uomini, ha sempre fatto tutto quello che ha detto di fare, non ha mai agito con ingiustizia. In altre parole, Dio è sempre stato totalmente giusto nei nostri confronti. Invece siamo noi che abbiamo peccato contro Dio, respingendolo. Con ogni nostro peccato ci facciamo nemici di Dio. Perciò Dio è colui che viene offeso con il nostro peccato. Ma in un momento di grande bisogno, il nostro piccolo sta in fine di vita, i problemi sono grossi, abbiamo bisogno di Dio. Ma ci facciamo nemici di Dio ogni volta che pecchiamo. Allora, alla luce del nostro peccato, il fatto che ci rende nemici di Dio, che cosa meritiamo da Dio? Quanto è terribile quando noi ci lamentiamo? Che vuol dire lamentarci? Vuol dire dichiarare Dio ingiusto. Uffa! Uffa! Dio è chi gestisce il mondo. Dio è chi permette a quella persona di peccare nei miei confronti, permette alle situazioni di andare male, permette a quella cosa di rompere che stavo cercando di riaggiustare. Dio è in controllo. Allora per me di uffa, io sto alzando il pugno dicendo non sei giusto in quello che hai fatto. Sto implicando che se Dio fosse veramente il buono, è veramente giusto, mi tratterebbe meglio di quello, perché io merito meglio. Mi darebbe quello che voglio. Implicando questo, implico che Dio è ingiusto. Quanto spesso abbiamo questo pensiero malvagio? Perché? Perché? E stiamo dicendo, non sei giusto perché tutto viene gestito da Dio. Certamente nel mondo c'è molta ingiustizia fra gli uomini. Una persona mente all'altro, uno ferisce un altro, uno danneggia un altro. Ma Dio ci tratta invece sempre con giustizia. Dio non si è mai colpevole nei nostri confronti. Siamo noi colpevoli nei confronti di Dio. E visto che noi ci comportiamo con inimicizia nei confronti di Dio, ogni volta che pecchiamo, Dio è giusto. È giusto che Dio sia offeso, e lo è. E ha ira contro il nostro peccato, e abbiamo bisogno di un mediatore. Abbiamo bisogno di un mediatore, perché abbiamo offeso Dio. E non possiamo noi mettere a posto il rapporto. E ecco la croce. Terzo, aspetto del peccato ed è un reato contro la legge di Dio, contro Dio. Una definizione del peccato è che il peccato è qualunque mancanza a piena conformità alla legge di Dio o qualunque trasgressione della legge di Dio. In altre parole, mancare di ubbidire alla legge di Dio in ogni suo punto ci rende colpevoli di un reato contro Dio. La Bibbia dice in Giacomo, se uno sa il bene e non lo fa, è peccato. Peccato è quello che facciamo che avremmo dovuto non fare e peccato è quello che non facciamo che avremmo dovuto fare. Ricordate che Dio merita la nostra ubbidienza perché è il nostro creatore. Io ho goduto cena, voi? Chi ha creato quel cibo? Io sono contento di poter respirare. Sei mai stato sotto acqua, bloccato? Respirare è una bella cosa. Guardo qualcuno, come ho visto mio papà, soffocare fino alla morte. Morto di mancanza di respiro. Perché avevo tumori ai polmoni e si sono mangiati. Allora non potevo respirare. Dovevano dare ossigeno, ma alla fine non bastava. E uno muore, soffocando. È terribile. Dio mi ha dato ossigeno fino ad oggi. Mi ha dato cibo fino ad oggi. Mi ha dato gambe, mi ha dato mille benedizioni fino ad oggi. E Lui merita da me l'ubbidienza totale. È mio creatore. E Lui, come mio creatore, ha stabilito la sua legge. Che poi, se vogliamo sapere la verità, legge di Dio. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Sono la via alle benedizioni. Quindi mi dà una legge. Lui potrebbe fare comandamenti terribili e sarebbero giusti. Invece sono comandamenti meravigliosi. I suoi comandamenti vengono dalla sua autorità assoluta e sovranità su di noi ed è il nostro dovere ubbidire ad ogni comandamento di Dio, essendo noi le sue creature. E quando noi rifiutiamo di ubbidire, trascredendo qualunque legge di Dio, è un reato nei confronti di Dio. Il peccato è la violazione dei comandamenti di Dio, e perciò quando noi pecchiamo, meritiamo la punizione eterna. La Bibbia ci presenta Dio come giudice della sua creazione. Quando noi non ubbidiamo alla legge di Dio, Dio come giudice deve giudicarci. Abramo ha riconosciuto che il giudice di tutta la terra farà ciò che è giusto. Cosa fa un giusto giudice quando uno è colpevole? Cosa fa? Che uno viene e distrugge la vostra casa, ruba tutto e brucia la casa quando siete fuori per cattiveria. E viene arrestato, e c'erano i testimoni che hanno visto mentre lui era lì facendo, e viene arrestato. Cosa fa un giusto giudice? Lo condanna o lo lascia andare? E se non solo ha bruciato la casa, ma ha ucciso alcuni della tua famiglia per cattiveria, cosa fa un giusto giudice? Lo condanna. Un buon giusto giudice non permette che un reato non sia punito. Ogni reato deve essere punito. È un giusto giudice. Dio non solo stabilisce la sua legge, Dio applica la sua legge. Perciò anche quello che noi chiamiamo un piccolo peccato, noi diciamo noi piccolo, ci porta ad essere colpevoli davanti al giudice di tutta la terra. E la giusta giudizio del giusto Dio richiede punizioni per ogni peccato. Mettendo insieme questi aspetti del peccato, che è un debito, è uno stato di inimicizia con Dio, ed è un reato, sono tutti tre cose che vanno contro la giustizia di Dio. La giustizia di Dio richiede soddisfazione. La giustizia di Dio richiede soddisfazione. E quindi il nostro debito deve essere pagato. La Bibbia dichiara che il salario del peccato è la morte, che vuol dire separazione eterna da Dio. quando il nostro peccato crea inimicizia fra noi e Dio, la riconciliazione viene solo ad un prezzo. Quando commettiamo un reato contro Dio, la sua giustizia deve essere soddisfatta, la punizione deve essere applicata, oppure la giustizia divina sarebbe compromessa. Allora, come possiamo essere perdonati? Come possiamo essere riconciliati con Dio? Come possiamo essere salvati? E la risposta per ogni domanda è Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo è la sua opera sulla croce. Quando consideriamo il nostro peccato come debito, Gesù paga il debito. Quando consideriamo la nostra inimicizia con Dio, Gesù è il mediatore che ci riconcilia con Dio. Quando consideriamo il nostro peccato come un reato nei confronti del Dio, il giudice, Gesù Cristo è il sostituto che paga la condanna per noi. Infatti, parlando di quello, in Ebrei 7:22 leggiamo: per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Cos'è un garante? Quando uno firma e non ha i soldi, è un garante, firma per lui e dice: pago io al posto di lui. E Gesù è il nostro garante di un patto migliore, è colui che paga il nostro debito per mezzo di quello che ha fatto sulla croce. E per quanto riguarda che il nostro peccato crea un'inimicizia fra noi e Dio, Gesù è il nostro mediatore, colui che ci riconcilia con Dio. Secondo Corinzi 5:19, Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo. Ecco la soluzione per l'inimicizia. E a livello di reato, Gesù è colui che viene punito al posto dei peccatori che Dio salverà. Egli è il sostituto per tutti coloro che si ravvedono e lo accolgono veramente come Signore della loro vita. Ma cosa Gesù dice per quanto riguarda essere il Signore della vita in Luca? Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Quanto è importante che riconosciamo la gravità della nostra condizione e la nostra necessità di un Salvatore. Gesù Cristo è quel Salvatore, non c'è altro. Non c'è altro. Uno dei problemi che ostacola tanti da capire i loro bisogni di Gesù Cristo è che il giudizio non è in questa vita. E per tanti rende difficile capire che ci sarà un giudizio, perché non lo vediamo, è dopo la morte. In questa vita Dio permette le benedizioni sui buoni e cattivi. Lui manda buon cibo, manda un tramonto, manda la pioggia, non solo su quelli giustificati, ma su tutti. Allora, il fatto che Dio è paziente non vuol dire che non ci sarà il giudizio. Vuol dire solo che il giudizio è in avanti e abbiamo tempo di ravvederci. Ma se uno perde quel tempo, non c'è spazio. Non ci sarà mai possibilità dopo. Ebrei 9:27, è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Cosa vuol dire tutto questo per noi? Quanto è importante che ci rendiamo conto quanto ogni nostro peccato è grave nei confronti di Dio. Perché molto spesso, sì, dovrei migliorare. Hai mai detto quella frase? Dovrei essere più di quello o meno di quello, dovrei agitarmi di meno, scattare meno, essere più attento, più... Avete mai parlato in quei termini? Dovrei, dovrei, dovrei. Quello è il contrario di confessare un peccato. Quello è un modo che uno che vuole un po' giustificarsi si mette i suoi traguardi, così cercherò di essere più buono. Ma essere più buono non paga la mia condanna. Non è buono per un credente dire: sai, dovrei essere più attento, dovrei stare... No, Signore, ho peccato contro di te! E solo in Cristo posso essere perdonato. Mi rivolgo a te per mezzo di Cristo. Perdono la mia iniquità. Quante volte vedete dovrei migliorare in Salmo 51. Salmo di Davide. Dovrei essere un marito più fedele. Dovrei essere un re più attento. Parla così Davide? Dice solo, ho peccato contro di te e te solo. Il mio peccato mi è sempre davanti agli occhi. Quanto è importante che riconosciamo che il nostro egoismo è un grave peccato. Quanto è importante che riconosciamo che ogni nostra manifestazione di orgoglio è un grave offesa a Dio, che è l'unico glorioso che merita l'onore e la gloria. E il nostro orgoglio è una forma per noi di innalzarci. Vogliamo noi vincere. Mariti, ogni volta che tu non ami tua moglie come Cristo ama la Chiesa, ogni volta che non sei paziente con lei, ogni volta che non la curi teneramente, stai peccando contro il piano di Dio che Lui ha stabilito per il matrimonio. Tu dovresti rispecchiare Cristo nel tuo matrimonio. E invece ogni volta che pecchi stai disprezzando l'immagine di Cristo. Moglie, ogni volta che tu non sei sottomessa di cuore, tu stai peccando contro Dio, dichiarando con il tuo peccato che il suo piano per il matrimonio non è giusto, che tu puoi trovare benedizioni al di fuori di Dio, perché la sua via non ti va bene. Prego che possiamo comprendere che per tutti i nostri peccati sono una forma di innalzare il pugno contro Dio, dicendo che rifiutiamo la via che Lui ha stabilito per noi, vogliamo un'altra via. Ogni volta che cerchiamo l'approvazione degli uomini, vogliamo essere visti come bravi, belli, intelligenti, prepotenti, quello che è una forma di cercare gloria per noi stessi. E questo è peccare contro Dio, perché Lui è degno di tutta la gloria. Ogni volta che ignoriamo, trascuriamo Dio, e non lo ringraziamo e non lo glorifichiamo, stiamo peccando gravemente contro Dio. Abbiamo un debito con Dio, un debito che noi non possiamo pagare. I nostri peccati creano inimicizia. Ogni peccato è un reato. Il perdono è tramite quello che Gesù ha fatto sulla croce. Quindi io prego che Dio ci farà capire di più la gravità dei nostri peccati. Che non cercheremo di migliorare, se io devo migliorare, che implica... Cosa implica quello? Cosa implica quando ho quei pensieri? Devo stare più attento. Implica che il mio peccato non è così grave che con un po' di impegno non posso migliorare. Dov'è il senso del bisogno di perdono e purificazione quando io dico dovrei migliorare? Non c'è. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Non è una strada impossibile che serve il nostro migliorare. La via è molto più semplice. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Confessate i vostri peccati ed Egli è fedele e giusto da perdonare e da purificare, vedendo sempre la croce di Cristo come il mezzo per il quale possiamo essere perdonati. Oh, che possiamo vedere la croce come preziosa, la risurrezione come l'annuncio che il nostro debito è stato pagato. Allora possiamo aggrapparci a Cristo come Salvatore. Grazie a Dio per la Pasqua. Grazie a Dio che Gesù è andato alla croce per noi. Preghiamo. Signore, noi conosciamo benissimo i fatti della Pasqua. Non ho letto alcun brano che non conoscevamo già. Conosciamo queste cose, ma non sempre siamo colpiti. E quanto facilmente pecchiamo, quanto facilmente innalziamo il pugno contro di te in realtà, dicendo che la tua via non ci va, c'è qualcosa di meglio, ma non c'è di meglio. E il nostro peccato è grave. Crea un debito che noi non possiamo pagare, crea inimicizia ed è un reato che deve essere punito. Padre, è Gesù Cristo colui per mezzo del suo sacrificio che paga il nostro debito, come mediatore ci riconcilia con te e paga la punizione per il reato, permettendoci di essere perdonati. Darci un cuore sensibile a riconoscere il peccato, a riconoscerlo per quello che è veramente, affinché possiamo essere schiacciati dal peso per poi gioire nel sollievo divino che arriva quando vediamo Gesù Cristo di nuovo come mezzo di perdono. Mostraci il nostro peccato affinché possiamo vedere Cristo come Salvatore. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.